Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, Francamente Politica e dintorni. Intanto saluto gli ospiti studio, sono due rappresentanti dell'opposizione, Antonio Andresano di Forza Italia e Luigi Gheliano, esponente di Francavilla Popolare Insieme. Allora, iniziamo innanzitutto col dire che il sindaco ha emesso una ordinanza, un po' perché aumentano i casi di contagio a Francavilla, 99 le persone attualmente positive al Covid, 50 in isolamento fiduciario. E il sindaco ha adottato una ordinanza con alcuni urgenti provvedimenti, riassumo qui: a partire da oggi la villa comunale rimarrà chiusa dalle 17 per evitare il consumo, scrive il sindaco, di cibi e bevande in quest'area verde, quindi per evitare il rischio di assembramenti. Sono sospesi il mercato dell'antiquariato, che si tiene abitualmente ogni prima domenica del mese, e a partire da giovedì 19 novembre anche il mercato di Campagna Amica. Inoltre, proprio alla vigilia di questa ordinanza, a Francavilla in Azione era intervenuta per chiedere la sospensione dell'isola pedonale lungo Corso Umberto e Via Regina Elena. Stesso dicasi anche per un rappresentante dell'opposizione, Numa Maturo, del Movimento Civico Idea, che aveva appunto sollevato la questione. Il sindaco comunque ha bloccato tutto, nel senso che ha emanato questa ordinanza. Allora, Galiano, vogliamo partire proprio dall'ultima ordinanza del sindaco. La situazione non è felice in tutto il mondo, non è felice in Italia, purtroppo. I casi aumentano sempre di più. E per contenere, diciamo, la pandemia, anche queste restrizioni, secondo lei, possono cercare di evitare quantomeno gli assembramenti?
Guardi, direttore, ce lo siamo detti tante volte, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, in questo momento di tragedia, perché se una pandemia è una tragedia nel vero senso della parola, bisogna essere politicamente responsabili.
Intanto chi ci ascolta e ci vede da casa, anche in differita su canale 85, stiamo appunto nella distanza da non tenere anche la mascherina,
sì.
Distanza di sicurezza.
È la prima cosa che ho chiesto appena siamo arrivati. E quindi dicevo, bisogna essere politicamente responsabili, nel senso che non si può contestare tutto il contrario di tutto, insomma bisogna fare opposizione quando va fatta e nelle modalità più opportune. L'ordinanza del sindaco, questa che di cui stavamo appena parlando, ci stava appena spiegando, sicuramente è un insieme di piccoli tamponi, oggi il termine è assolutamente d'uso, per cercare di contrastare con quei pochi mezzi che può avere oggettivamente un sindaco, un'amministrazione. Voi sapete che io, più che altro, oltre a queste misure, che queste insieme a tante altre possono aiutare ma non sconfiggere il male, questo è fuori discussione, la polemica, tra virgolette polemica, è nata un po' più che altro sulla questione delle scuole. Ecco, lì secondo me, onestamente, lì un sindaco doveva, insomma, aveva il dovere morale, prima di tutto, di bloccare le scuole e agevolare al massimo la didattica a distanza. Anzi, ho saputo per esperienza diretta anche degli amici che hanno avuto, perché non tutti hanno la fortuna di poter comprare il cellulare, il tablet, la rete internet e quant'altro, o se sono dei cittadini, sono rivolti, insomma, ai servizi sociali o alla scuola per avere questi tablet per i bambini, insomma non è stato possibile. Quindi ecco, quello, io mi sarei preoccupato più di questo che di monopattini, biciclette, ZTL e quant'altro. Ecco.
Allora, Antonio Andresano, ho sposto il microfono. Oltre alla, diciamo, a quello che è il contenuto dell'ordinanza emessa dal sindaco, credo poco dopo mezzogiorno, che riguarda il polmone verde, la chiusura, cioè la sospensione dell'isola pedonale e anche la sospensione dei mercati, soprattutto il mercato dell'antiquariato, che si svolge, insomma, lungo via Liglia e via Roma. Ieri, nel corso della trasmissione di Tutti Restiamo Uniti di Canale 85, sia il sindaco Antonello De Nuzzo e sia il sindaco di Celli, Angelo Palmisano, hanno evidenziato che il sindaco, praticamente un sindaco, ha un po' le mani legate da questo punto di vista, perché deve comunque far fronte e rispettare a quelle che sono le ordinanze emesse anche dalla Regione Puglia e dal governo per quanto riguarda il DPCM. A San Michele Salentino, proprio oggi, questa mattina, quasi 500 persone in fila, in coda per, si tratta di personale, di alunni, docente, amministrativo e ATA, che hanno effettuato lo screening Covid, e 500 persone, vuol dire, per certezza 400, 405 alunni sono stati sottoposti allo screening e poi tutto il personale, diciamo, scolastico, per un totale di 500 persone in fila in una comunità piccola come San Michele. Quindi la scuola rappresenta il focolaio. I sindacati hanno detto anche che la didattica a distanza, la didattica in presenza, comunque sia, non sempre garantita, soprattutto per coloro che sono impossibilitati per diverse ragioni le famiglie a collegarsi, ma anche coloro che vivono nelle contrade, e soprattutto, insomma, sarebbe stato il caso di sospendere, così come aveva fatto Emiliano in un primo tempo, proprio le lezioni a scuola. Andresano, sì. Lei è stato tra quelli che, insomma, chiedeva anche la sospensione.
Sì, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. La situazione, soprattutto le questioni che tu hai, diciamo, raccolto e hai riassunto in questi tuoi passaggi brevi ma intensi, sono tutti di grande attualità e soprattutto mettono chi governa di fronte a delle difficoltà enormi. E questo noi lo dobbiamo dire, perché siamo delle persone che si trovano all'opposizione, ma siamo delle persone allo stesso tempo serie, che si rendono evidentemente conto di quanto sia precaria la situazione all'interno della quale si opera. Ed allora, senza puntare il dito contro nessuno, perché non è mia abitudine fare il giudice, per questo faccio l'avvocato, dico, però vi sono delle colpe che vengono sicuramente dai mesi passati, non lo dico io, ma lo dicono naturalmente studiosi, virologi di fama internazionale. Quando il virus, grazie anche al clima e ad una serie di concomitanze fortunate e fortunose, aveva un po' abbassato la sua carica di virulenza o comunque, diciamo, il contagio, abbiamo anche noi purtroppo sottovalutato e abbiamo pensato, e qui dico tutti, che finalmente quell'incubo del marzo, aprile e maggio del 2020 fosse ormai alle spalle. Purtroppo oggi la bomba è scoppiata in tutta la sua drammaticità ed oggi più di ieri devo purtroppo riscontrare che la situazione è ancora più grave e si sta paventando e prospettando davvero con delle conseguenze che potrebbero essere anche più gravi di quelle di qualche mese addietro. Con un'unica nota positiva, che finalmente, e dico finalmente, i negazionisti hanno capito che devono tacere, perché hanno soltanto fatto del male all'Italia e in generale all'Europa e comunque al mondo tutti coloro che, sparpagliati qui e lì nel mondo, non erano tanti questi fessacchiotti, ma c'erano, che continuavano a dire che il Covid fosse un'invenzione. Purtroppo abbiamo registrato migliaia e migliaia di decessi, decine di migliaia di decessi solo in Italia, per comprendere questo. Venendo alla questione scuola, io ho già detto in alcuni miei interventi che non voglio puntare il dito contro nessuno, a maggior ragione contro il sindaco della nostra città, che in questo momento sicuramente non dorme sonni tranquilli. Però io dico anche che l'assumere determinati ruoli, l'assumere determinate cariche comporta onori ed oneri. Ed allora, in determinati momenti, non bisogna, mi sia consentito, naturalmente, andare di fioretto, ricercare l'ultima sentenza della Cassazione, delle Sezioni Unite o quant'altro, fare il giurista fino all'ultimo momento, ma se occorre assumere delle responsabilità, a mio sommesso avviso, un sindaco lo deve fare. Nella consapevolezza, perché noi siamo gente onesta in generale, ma soprattutto intellettualmente onesta, che sicuramente la situazione, anche sotto il profilo della legislazione attuale, è piuttosto contorto alla luce dei tanti DPCM che si sono susseguiti. Ma ecco perché, e qui purtroppo mi spiace, ma qui invece devo puntare il dito contro questa amministrazione, io personalmente, ma anche altri consiglieri comunali, il consigliere Cavallo, il consigliere Galliano, il consigliere Bruno, avevamo manifestato tutta la nostra disponibilità, anche il consigliere Ferreri, a venire incontro, a costituire una cabina di regia, proprio affinché il sindaco e l'amministrazione non fossero in questo momento lasciati soli a dover assumere delle decisioni che possono essere anche impopolari. Io più volte, anche nel corso della precedente ondata, purtroppo pandemica, ebbi a dire, quando si tratta di assumere delle decisioni importanti o di emettere delle ordinanze importanti, sarebbe il caso che vengano coinvolti quantomeno i capigruppo dei vari gruppi consigliari presenti in consiglio comunale. Devo dire, ahimè, che delle poche ordinanze, pochissime, che ha fatto il sindaco in questo periodo, che si conteranno a malapena sulle dita di una mano, ho sempre appreso la notizia tramite qualche gruppo WhatsApp, a riprova del fatto che non possono da un lato chiedere naturalmente ragionevolezza e chiedere comprensione all'opposizione nel momento in cui purtroppo ci si trova a dover affrontare una situazione così grave, ripeto, e dall'altro poi ignorare sistematicamente ognuno diciamo di noi che rappresenta l'opposizione e che rappresenta comunque una fetta dell'opposizione, non dimenticando, non è un mio rappresentante istituzionale ma un rappresentante istituzionale di tutta la città, che abbiamo anche un consigliere regionale, il consigliere Bruno, che potrebbe fare anche da tramite con il presidente della regione Puglia per vedere di concordare nella migliore maniera possibile quella che è la soluzione. L'ultima cosa e poi mi taccio. Oggi non hai problemi naturalmente di par condicio perché siamo entrambi all'opposizione. L'ultima cosa e poi mi taccio. Non mi piace, io, il collega Gagliano, altri colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione abbiamo lanciato le nostre proposte. Non mi è piaciuto qualche collega, uso questo termine, che si è lasciato andare a dei post quantomeno poco eleganti ai quali non abbiamo neanche replicato. Io in quel momento l'ho perdonato di esistere a quel determinato soggetto, però dico, questo è, ha delle proposte serie, concrete, che non cercano lo scontro, perché ci dovete dare atto della massima disponibilità, ci siamo sentiti rispondere, o il silenzio o assoluto del sindaco, ma a questo purtroppo siamo abituati, oppure, ripeto, dei messaggi di risposta che sicuramente non sono stati graditi.
Allora, Andrea Gagliano, un po' come sta accadendo a livello nazionale, perché da una parte l'opposizione, la Meloni, Berlusconi e Salvini lamentano il mancato coinvolgimento in scelte importanti del governo, cioè cose fatte un po' come accade in periferia. E la voce inascoltata, certo, parlando del mondo della scuola, abbiamo ascoltato mamme arrabbiate perché poi alla fine la palla è passata ai genitori. Anche con l'ultima ordinanza di Emiliano, che ha invitato, dice vabbè, la scuola si deve attrezzare con la didattica a distanza, le assenze sono giustificate, ma la parola passa, la palla passa ai genitori.
Sì, diciamo che la pandemia da un lato, la legislazione piena di buche dall'altra, e i nostri amministratori, partiamo da Roma per passare da Bari per arrivare a Francavilla, insomma ci hanno messo del loro per creare ancora più confusione. Non si può fare un'ordinanza in cui si dice ai genitori, si butta la palla sui genitori, dice guarda, prendetevi la responsabilità di portare i figli a scuola o ai presidi di aprire,
sono
non
arrabbiati,
esiste proprio.
I docenti pure.
Eh sì, perché c'è stato uno scaricabarile, tra virgolette, di responsabilità.
E non è facile, io immagino un'ora il docente deve fare le lezioni in classe, in presenza.
Oggettivamente è improponibile, oggettivamente, questo è fuori discussione. Vabbè. Certo che, come diceva Antonio, l'opposizione...
Ecco, il coinvolgimento dell'opposizione.
L'opposizione chiede di essere coinvolta, facendo delle proposte, ripeto, non sbeffeggiative, fammi passare questo termine, ma assolutamente il contrario, di buonsenso, senza alzare i toni. Denuzzo praticamente, io ho sempre detto che è sempre molto molto simile a Conte, cioè praticamente diciamo che, come ha detto lui Antonio, silenzio più totale, alcuni suoi guelfi praticamente addirittura si permettono di schernire, di prendere in giro con dei post, un suo assessore in particolare, non faccio il nome, l'ho anche rimosso il post perché evidentemente qualcuno gli ha tirato le orecchie, gli ha detto ma che cavolo hai scritto praticamente, ma al di là di questo siamo abituati, facciamo politica, sappiamo come vanno queste cose, però poi insomma in un momento di serietà e di responsabilità insomma dobbiamo assumercela tutta. Certo, mi farebbe piacere che l'opposizione non fosse coinvolta come viene coinvolta a Roma, cioè a babbo morto, e giustamente lì l'opposizione di centrodestra, Berlusconi, Salvini e Meloni dicono a Conte: noi è da mesi che ti chiediamo di essere ascoltati, non ci puoi a babbo morto oggi.
Anche per non rimanere soli di fronte a scelte, come diceva Andrezzano, che sono impopolari.
Siccome fortunatamente a Francavilla ancora non c'è babbo morto, continuando quel discorso di prima, insomma certamente ci chiediamo di essere ascoltati. Vabbè, assolutamente.
Lì nelle regie per alcuni consigli pubblicitari. Gli ospiti studio Antonio Andresano e Luigi Gagliano, consiglieri comunali di opposizione. Dicevamo del mondo della scuola, ma la situazione è grave, perché non lo dice Gagliano, non lo dice Andresano, lo dicono anche coloro i quali sono impegnati in prima linea. È proprio nel corso della puntata anche su Canale 85, ma anche Filippo Nelli ieri in una nota trasmissione televisiva. Filippo Nelli è il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, nonché anche presidente dell'Ordine dei Medici di Bari. Cosa ha detto Nelli? Ha detto che come medico, quindi lo dice uno che ha cognizione di causa, e non certo Galiano e Andresano, che come medico sono molto preoccupato e temo che le misure adottate in Puglia siano insufficienti a scongiurare il collasso del sistema sanitario. Perché dice questo? Perché dice che il lockdown soft della zona arancione dispiegherà i suoi effetti tra una ventina di giorni, quando rischia di essere ormai troppo tardi, anche considerando che il trend di crescita, ed è in crescita, rimanga costante e non abbia un andamento esponenziale all'Immacolata, quindi già una tappa, cioè entro l'8 dicembre, rischiamo di avere, questa è la brutta notizia, 400 morti e la saturazione dei posti letto Covid che la Puglia ha a disposizione. Allora, Galiano, di fronte a quello che dichiara Anelli, di fronte a quello che sta avvenendo anche con i provvedimenti adottati dall'ASL, con l'ospedale Covid di Ostuni, si arrabbia il sindaco, però Fabiana Amati dice non possiamo far diventare Covid l'ospedale di Franchella, perché ci sono altre patologie che dobbiamo pure curare. L'ospedale Perrino è pure Covid, quindi da una parte dobbiamo trasportare coloro i quali hanno purtroppo questa grave patologia.
Dottore, ma guardi, oggi più che medicine,
però abbiamo la terapia intensiva, hanno già iniziato i lavori a Francavilla.
Sì, per carità, però oggi più che cure e soluzioni magiche, oggi c'è da parte dell'opinione pubblica, e secondo me c'è anche ragione la gente, c'è tanta rabbia perché onestamente io non me la sento di andare a criticare quella scelta di apertura o chiusura di un ospedale, di quell'attività o di quell'altra, perché onestamente i dati ce li hanno loro. E quindi sanno loro quello che stanno facendo. Ora, e non è un volersi scaricare di responsabilità, perché comunque siamo degli amministratori, anche se all'opposizione, ma è un dato di fatto, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti. Cioè qui c'è praticamente una presa in giro che parte da Roma e che parte indietro nei mesi. Sapevamo tutti, ce lo siamo sempre detti, che quest'estate si stava esagerando, perché era evidente che si stava esagerando, e ci siamo sempre detti una cosa: tanto questi, dico questi, i nostri governanti al plurale, così becchiamo tutti e non lasciamo nessuno da fuori, ci stanno facendo divertire, perché tanto dobbiamo andare a votare, voteremo e poi ci richiuderanno.
In un fondo, in un corsivo del direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Lecce, Brindisi e Taranto, Claudio Scamardella, puntava proprio l'indice contro la classe politica, perché ci hanno fatto votare.
Ma non si può non essere arrabbiati oggi, non si può non essere arrabbiati, perché oggi stiamo soltanto pagando le conseguenze di luglio, di giugno, di agosto. È scellerato, è folle un presidente del governo, un presidente del consiglio, che fa stare i ragazzi, fa ballare i ragazzi sino alla notte di Ferragosto compreso, e il 16 dice dobbiamo chiudere discoteche. È follia.
Mentre tu scendi dalle stelle, lo faremo nel chiuso delle nostre abitazioni.
Se mi sa proprio di sì.
Allora, speriamo. Andresano, a fronte, voglio dire, dei dati che non dice certo né Denuzzo né esponenti politici, ma coloro i quali sono impegnati in prima linea, i medici. Avremo, dopo l'Immacolata, rischiamo di avere 400 morti e la saturazione dei posti letto Covid che la Puglia ha a disposizione.
E prendo atto di quello che tu poc'anzi hai riportato, e che viene da voci autorevoli, da voci competenti e da voci che, ahimè, stanno monitorando questo andamento ormai galoppante della pandemia, che continua a prendere piede anche nei centri, anche nelle località dove nel precedente lockdown, parliamo di lockdown, non era riuscito il virus ad infilarsi in maniera così pericolosa. Quindi questo vuol dire che la situazione è probabilmente fuori controllo. Io non voglio essere un allarmista, ed io mi rendo conto per primo, e sono il primo naturalmente a rendersi conto, che in caso di un eventuale lockdown totale, del quale si parla ormai con sempre maggiore frequenza, sono davvero preoccupato per la tenuta economico-sociale del paese, un paese ormai sanguinante da mesi, dove alcune categorie economiche non hanno ancora superato la crisi e le conseguenze negative della totale chiusura di quei 3 o 4 mesi. E parlo anche io da avvocato, dico, naturalmente ho la fortuna di svolgere una professione però anche la giustizia, che per mesi è stata completamente paralizzata, era ripartita, diciamoci la verità, poco prima dell'estate ed in particolar modo poi dal settembre. Oggi, alla luce dei tanti provvedimenti giusti, opportuni, dovuti dei presidenti di tribunali e corti d'appello, si inizia a registrare nuovamente una sorta di difficoltà nella conduzione delle udienze, tali da dover necessariamente provvedere ad alcuni rinvii d'ufficio. Ripeto,
questo con tutte le conseguenze,
con tutte le conseguenze che ne derivano. E questo per dire
che i clienti possono arrabbiati, poi se ne prendono con voi direttamente.
No, ma non è questione di arrabbiare, è questione che naturalmente questo è un circolo vizioso in ragione del quale ogni categoria subisce degli effetti negativi, perché a volte possiamo anche sembrare, magari lo siamo, dei privilegiati perché svolgiamo un lavoro, diciamo, che ci
però
piace,
però sempre di libera professione si tratta, però non c'è lo stipendio mensile,
questo dico, l'ho detto anche oggi ad un amico su Facebook che, diciamo, ci rimproverava, forse anche giustamente, perché con Luigi Galliano, dopo mesi di gelo totale, oggi abbiamo scherzato un po' su Facebook e qualcuno quasi ci ha ripreso.
Beh, forse, simpatica quella foto,
sì,
da piccoli.
Forse giustamente, all'epoca mi voleva bene, adesso non me ne vuole più. E dicevo, quindi la situazione è evidentemente una situazione che va monitorata.
Ecco, Andresano, le do a conforto di quello che stai dicendo. Il dato adesso dell'ANSA: l'Italia supera il milione di casi in 24 ore, 32.961 nuovi contagi e 623 morti, oltre 3.000 pazienti in terapia intensiva. E questa volta all'allarme di Anelli si aggiunge l'allarme generale e corale dei medici internisti, geriatri e infermieri di medicina interna, che dicono la situazione ospedaliera è drammatica. Gli ospedali sono ormai vicini al collasso.
Ahimè, cosa dirti? Diciamo che di fronte a certe valutazioni naturalmente abbiamo anche difficoltà, nonostante, diciamo, qualche parola la sappiamo dire, la si sappia dire. Però qual è il problema? Si parla di scaricabile dal governo centrale al governo regionale ai governi locali. In realtà devo dire, io non sono sicuramente amico di questo governo, per essere stato candidato alla Camera contro chi oggi governa, ma per esempio, faccio un esempio, perché questi segnali distensivi vanno lanciati alla popolazione. Ieri molte partite IVA, così come aveva promesso Conte, hanno ricevuto il bonus pari al 150 o al 200% del precedente indennizzo che avevano ricevuto, e passa dalle mani mie, non personalmente, ma per aver avuto dei clienti, amici, che hanno ricevuto e mi hanno chiamato e hanno detto: questa mattina abbiamo trovato il bonifico e l'accredito. Quindi, nonostante questa situazione di assoluta difficoltà, nei limiti di quello che si può fare, sicuramente tutti stanno tentando di fare del proprio. Gli errori sono stati commessi, ma tornando per esempio alla scuola, io non devo fare il difensore d'ufficio di Emiliano, ma quell'ordinanza un po' schizofrenica del presidente Emiliano, che rilascia, o meglio mette nelle mani di noi genitori, e la volontà, o meglio la decisione, di mandare o meno i figli a scuola in presenza, è frutto di una precedente diatriba, è frutto di un'ordinanza del TAR Bari, è frutto quindi di una contesa. Io ritengo, io dico sempre quello che penso, che Emiliano bene avesse fatto a chiudere le scuole primarie e secondarie, in ragione di dati che evidentemente lui aveva e che noi non conosciamo, e che oggi hanno conferme autorevoli dai presidenti dei vari organi nazionali e dei medici, in ragione dei quali aveva ritenuto che, pur nonostante le nostre scuole possano essere sicure sotto il profilo epidemiologico, era meglio prevenire e non curare. A livello locale, ieri ha fatto bene il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto di Brindisi, a ricordare ai sindaci che loro hanno un importante e fondamentale potere in questo momento, che è quello di ordinanza. Io adesso non voglio ritornare sulla polemica, ma Conte cosa può sapere, o il presidente Emiliano, se i giovani a pomeriggio, all'imbrunire dalle 18, si radunano all'interno della villa comunale, si assembrano, o in altri luoghi? È evidente che è il primo cittadino, che è l'amministrazione, che è colui che conosce i territori, che deve intervenire in maniera capillare. Un'altra cosa, mi spiace dirlo, ritengo che i controlli della Polizia Municipale, io stimo molto il comandante Cito, della Polizia Municipale, sotto il profilo della
osservazione. Ma sia anche sotto organico,
ho capito, non mi interessa. Meno multe alle macchine e più controlli per coloro. In questo momento, lo devo dire, gli agenti di polizia municipale fanno bene. Io ho avuto diverse multe, sono un indisciplinato, spesso quando parcheggio le andrò a pagare, va bene. Ma in questo momento storico, anziché concentrarsi sulle violazioni del codice della strada, l'amministrazione comunale deve dare una direttiva precisa al suo dirigente di concentrarsi, perché punirne uno per educarne 100. Se inizi a girare la Vox Populi, che i vigili urbani stanno fermando i ragazzi, stanno facendo le multe, stanno convocando, perché c'è poi il problema dei minorenni, lo sappiamo tutti, facciamo gli avvocati, però si convoca il genitore e si contesta la violazione. Dico, ma
e le multe sono salate, 400 euro.
Ma io dico, ripeto, in questo momento storico una multa di 400 euro io non lo auguro a nessuno, perché naturalmente incide pesantemente.
Però come
ripeto,
dice Denunzio, meglio una maschera e non l'ossigeno.
Ma sì, però per arrivare a questo, è una bella battuta che ha mutuato, perché credo non sia sua, non ricordo chi l'ha detta prima di lui, però... Indipendentemente da questo, sicuramente è pungente ed è pregnante la battuta. Ripeto, se iniziamo a dare il segnale che ci sono i controlli, vedremo che molti più ragazzi. Innanzitutto sarebbe un bene se si uscisse un po' meno, perché se da un lato mi sia consentito, i genitori hanno invocato la chiusura delle scuole, la DAD o DID, poi qui sì. Vabbè. In Italia siamo famosi per le fesserie in un momento di questa gravità assoluta, e quindi combattiamo per la DAD. Dall'altro, poi a pomeriggio spesso mi capita di vedere davanti al mio studio decine e decine di ragazzi che passano, per l'amor di Dio. Però ripeto, ognuno di noi deve lanciare un segnale, ognuno di noi deve dare l'esempio, perché indipendentemente dalle varie amministrazioni nazionali, regionali, locali, provinciali, è il senso civico di ciascuno di noi che ci può portare fuori da questo tunnel.
Allora Galiano, il senso civico di ognuno di noi, riprendo proprio il finale, la battuta finale di Andresano, è quello che forse manca al di là dei controlli o dell'azione repressiva.
Sì, sicuramente. E
questo che ci fa, vuole pure.
Questo fa il paio con tutta una serie di provvedimenti che poi stridono con altri provvedimenti mai presi. Mi spiego meglio. Abbiamo pensato ai banchi a rotelle, a chiudere le scuole, ai monopattini, alle biciclette.
Abbiamo il bilancio partecipato però.
Sì, per carità, cosa importantissima, ma in questo momento
abbiamo,
ripeto,
la figura del garante prossimo.
Onori e oneri, se il sindaco, avete un'amministrazione in piedi, siete voi che dovete prendervi responsabilità. Io non me lo devo far dire nel bilancio partecipato dal cittadino. Per carità, siamo in democrazia, anzi benvengano le iniziative, le idee, ma in questo momento straordinario non deve essere il cittadino, ma io sindaco, io amministrazione, mi devo prendere responsabilità di fare o di non fare. Quindi, come diceva Antonio, non è assolutamente
lei ha tralasciato il pistino, perché qualcuno ha avuto da ridire sul pistino.
Sì, praticamente
stiamo a parlare
con tutto rispetto,
è un'opera importante, perché non abbiamo comunque,
sì,
ma al di là delle battute, Galiano, al di là delle battute, voglio dire, negli anni passati probabilmente ci sono state alcune cose che non sono state magari realizzate o pensate per i giovani.
Per carità, ma in un momento così importante, cioè stiamo parlando che forse si è discusso, o meglio, hanno discusso loro, perché la cosa a me non mi ha entusiasmato, devo dire la verità, e non ha entusiasmato neanche chi, come Antonio per esempio, pratica quel tipo di sport, insomma.
Cioè,
e per due settimane abbiamo parlato solo del pistino d'atletica, che per carità, ben venga, bravi loro perché l'hanno fatto e ciucci chi non l'ha fatto prima di loro.
Bravo.
Volete che vi dica questo? Va bene, ma oggi il problema è un altro, oggi parliamo di altri tipi di problematiche, perché poi se... tu poi sei un diavoletto, sai, no? Ci tiri, stiamo facendo i politically corretti, però poi tu ci tiri, perché poi potrei parlare anche di quel progetto all'ex pallone tenso statico. Dico,
bello.
Vuoi che parlo di quelli?
È bello.
Allora,
c'è quel tipo di tennis.
Stiamo aspettando il circolo tennis.
Lo vogliamo specificare a chi ci ascolta di che cosa si tratta? È un tennis particolare, chiamiamolo
sì,
così.
Praticamente è la parodia del tennis.
È uno sport in voga.
Sì, perché, ma è una moda. Il paddle passerà. Ora, però, per chi ci sta ascoltando, altrimenti non riusciamo a contestualizzare, parliamo dell'ex pallone tenso statico
che
di Via
è stato abbandonato.
Che è stato abbandonato. L'amministrazione precedente, sappiamo tutti che se non fosse caduta, eravamo lì lì, no. Eravamo lì lì e sappiamo di cosa stiamo parlando. questa amministrazione ha prima fatto un project di non so quanti milioni di euro, glielo dicemmo in consiglio comunale, caro sindaco, guarda che stai parlando di aria fritta, perché nessuno parteciperà mai a un bando di 2 milioni o 1,5 milioni, a cosa del genere. Un campo da tennis costa 10 euro a ora, quale imprenditore si potrà andare a riprendere quella somma? Il bando è andato deserto e hanno fatto una manifestazione di interessi, perché la, che è la procedura corretta, che io peraltro condivido, perché è il privato che mi deve fare
e
a me amministrazione.
Cosa non condividi invece?
Cosa non condivido, cos'è?
Sì, cambiamo pure argomento.
Praticamente si sta cercando di contrabbandare alla cittadinanza come il nuovo circolo tennis che verrà fatto a Francavilla, quando in realtà andiamo a vedere questo progetto, parla di piantumazione, ristrutturazione di qualche basola e un campo da paddle. Un campo da paddle, per chi ama il tennis come me, o comunque per gli sportivi, cioè a Francavilla manca il circolo tennis. Ci sono le condizioni per
fare il campo da golf.
Ci sono le sì, ma lì va fatto il circolo tennis, in quel pallone tenso statico. Lì va fatto il circolo tennis, abbiamo un'ottima struttura dal punto di vista proprio urbanistico, che permette di fare veramente quello che vogliamo. I privati che vogliono realizzare e che vogliono aiutare l'amministrazione ci sono. Voglio ricordare la vecchia amministrazione, la famiglia Bianco con la Suavegel, la famiglia Ferrarese con la prefabbricati. Insomma, ci sono tanti imprenditori che vogliono partecipare alla cosa pubblica, vogliono aiutare. Il problema è trovare il meccanismo giusto e un'idea opportuna. Il progetto di paddle, ripeto, con tutto il rispetto per i progettisti, per il paddle, perché adesso tutti giocano a paddle, è una moda. Peraltro poi questo progetto prevede un finanziamento, eventualmente dovesse arrivare immediatamente a queste cose. Poi tutto il resto rimane scoperto, quindi poi ci vorrebbe un investimento pubblico per andare a fare eventualmente i campi da tennis o altro. E quindi che stiamo parlando? Di una struttura che rimane in mano al pubblico. Io da ex amministratore, ma oggi all'opposizione, sono ancora più convinto, i servizi, parliamo di un campo da tennis, un circolo tennis o lo stadio del pallone o altro, il palazzetto, vanno esternalizzati. Sino a quando rimaniamo con la vecchia concezione comunista che il pubblico deve rimanere in mano al pubblico, i servizi non funzionerà mai nulla.
Allora, a proposito di strutture sportive, tempo fa Andresano ha lanciato l'allarme.
Sembrava Silvio Berlusconi quando richiamava.
Però non ho offeso, non li ho offeso.
Allora, siete soltanto sarete.
Allora, hai richiamato l'attenzione, non da adesso, sulla questione del palazzetto dello sport. Lì le cose comunque non vanno tanto bene, perché poi alla fine, magari chi durante la fase di progettazione bisognava ascoltare di più, no? Chi
diciamo
si interessa di quel settore.
La situazione sotto il profilo impiantistico sportivo a Francavilla non va bene da sempre. Francavilla, nonostante sia una città di 40.000 abitanti...
Sì, però voglio dire, andiamo a Celle, c'è una struttura, andiamo a Latiano, c'è una struttura.
Dice, nonostante questo, registriamo un ritardo colpevole rispetto a delle realtà piccolissime. Io ricordo l'anno scorso un paesino in provincia di Taranto dove accompagniamo con mia moglie e mio figlio per una partita di calcetto e ci ritrovammo di fronte ad una struttura sportiva con vari campi di calcio, tennis e quant'altro, addirittura anche un campo da calcio per bambini al coperto, proprio a riprova del... Quindi da questo punto di vista c'è stata una trascuratezza che si è trascinata nel corso, bisogna dirlo, dei decenni. Non è colpa dell'amministrazione De Nuzzo, saremmo degli sciocchi se noi oggi dicessimo che tutto dipende da questa amministrazione.
Così salviamo qualche posto che magari potrebbe arrivare da queste dichiarazioni.
No, i posti non ci fanno paura. Però sulla vicenda palazzetto dello sport, anche quest'ultima amministrazione ha assunto in corretta alcune
qualcuno
cose.
Dice che dovresti tacere, però
No, io non devo tacere, perché ripeto,
ecco, lo dice il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasio.
Lo saluto naturalmente, io credo che nessuno riuscirà mai a farmi tacere, e mi piace scambiare le idee, rispetto alle idee degli altri, però ripeto, la frenesia di dover a tutti i costi inaugurare questa struttura ha portato, a mio sommesso avviso, a degli errori madornali, banali, dei quali stiamo pagando oggi il prezzo. E purtroppo c'è stata questa ansia da prestazione che sta caratterizzando un po' l'amministrazione De Nuzzo in materia di sport. Vi ricordo l'inaugurazione della palestra del Plesso Montessori, dove furono fatti post in pompa magna, quando poi, ripeto, non è mia abitudine, perché non mi piace, io non sono...
Perché non sta funzionando?
No, all'epoca, ti ricordo, fu oggetto anche di una mia interrogazione in consiglio comunale, scoprimmo che, e lo accertammo documentalmente, che non era ancora completato l'iter, che mancavano ancora le relative certificazioni, che se non sbaglio i bagni non erano ancora terminati. Tanto è vero che uno dei componenti della giunta si affrettò a dire che la partita da basket proprio per questo motivo non era stata giocata all'interno ma sul campo all'esterno. Quindi voglio dire, purtroppo l'iter procedurale degli appalti pubblici è davvero un campo minato dove ad ogni passo tu puoi incappare ed incorrere in un pericolo ed in un'esplosione. Però non va neppure bene che pur di... a volte si trascurino alcuni passaggi. E questo
dice meno like più...
No, devo dire che da questo punto di vista questa amministrazione, tranne alcuni soggetti, non è alla ricerca spasmodica di like. Devo dire che da questo punto di vista devo dargli atto che non hanno questa ricerca. Devo dire pure che questa stessa amministrazione, diciamo, di recente non è stata neppure trattata bene dalle urne, perché voglio dire, questi passaggi... Diciamo, mi dispiace dirlo, ma le recenti elezioni regionali, e io non voglio mortificare di più questa amministrazione di quanto non l'abbiano mortificati i risultati delle ultime elezioni regionali. Ciò a riprova del fatto che probabilmente qualcosa nel rapporto tra l'amministrazione e la città, il tessuto economico-sociale della città, si è un po' smagliato. C'è stata una smagliatura e... una perdita di contatto, e ripeto, questo lo si paga in termini generali e lo si vede in termini generali. L'ultima cosa sullo sport: l'anno scorso, perché poi a me non piace fare il professore, faccio soltanto l'avvocato, credo anche discretamente, dico, l'anno scorso feci un'interrogazione con la quale chiesi conto, e Luigi si ricorderà, del bando Sport e Periferie, che era proprio un bando fatto tra virgolette su misura, nel senso che è un bando regionale, ma proprio per quelle strutture sportive che si trovavano all'esterno della città o in zone periferiche.
Tipo il pallone del suo stadio.
Bravissimo. L'anno scorso, con un po' di imbarazzo, mi fu risposto a quell'interrogazione che per una scelta politico-amministrativa si era deciso di non partecipare. Quest'anno hanno partecipato, perché mi permisi di ricordarli che era un bando che si ripeteva ogni anno, annualmente, hanno partecipato e, ripeto, sembra già che abbiano avuto il finanziamento e che già stia, ecco, diciamo, in questo, e non me ne vorrà Luigi Galliano, hanno, diciamo, ereditato alcune difetti di comunicazione, o meglio, una comunicazione un po' propagandistica dell'amministrazione precedente.
È stato chiaro. Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Allora Galliano, mancano 10 minuti, abbiamo iniziato a parlare di problemi molto molto seri, il Covid, le ordinanze, problemi legati al mondo della scuola e non solo, le difficoltà degli operatori economici, delle partite IVA, insomma di chi comunque non ce la fa ad arrivare a fine mese, specie in questo particolare periodo storico. Adesso abbiamo sollevato pure il problema delle strutture sportive e c'è una domanda che devo fare. Diciamo che abbiamo già affrontato questo argomento, non me ne vogliono i radioascoltatori e i telespettatori, perché parlare di politica, parlare di quello che accadrà, soprattutto in questo momento storico, siamo alle porte di Natale, in Natale non sappiamo cosa accadrà, tra qualche giorno ci sarà il lockdown, anzi le faccio subito la domanda, ci sarà secondo lei il lockdown totale?
Ho paura di sì, ho paura di sì,
Mi auguro di no, io credo che purtroppo, spero di sbagliarmi, passeremo tutti in una zona rossa con delle restrizioni molto pesanti, ma non da lockdown.
Non potrà invitare qualcuno a casa, neanche la vigilia.
Ormai non invito da un po' di tempo amici a casa, da diversi mesi.
Magari inviterai prossimamente di Pasqua Luigi Galliano.
E tu? Luigi Galliano
mi fa fare la fine dell'agnello, mi fa fare
Luigi Galliano
mi fa fare la fine del capretto,
deve fare diverse penitenze prima,
diverse
deve
penitenze.
Andare almeno a Lourdes a
allora,
piedi.
A proposito di penitenze, perché poi qualcuno più discolo, ma anche
diciamo, direttore, che la... leggo nei suoi occhi.
No, ma neanche la gente non è interessata al momento a questo. Diciamo con franchezza, non è interessata, vuole capire che cosa accadrà dopo domani, se la scuola verrà chiusa, ci sarà il lockdown, se sarà come marzo, aprile, maggio. Il problema è che comunque la politica avanza. Abbiamo fatto le regionali, sono state le elezioni. Andresiana ha detto pure qualche cosa in merito all'amministrazione comunale. I risultati non sono stati, diciamo, positivi per questa amministrazione. E voglio dire, il tempo scorre e bisogna pensare anche al futuro. Chi sarà il prossimo sindaco del candidato centrodestra? Se si presenterà unito o spaccato?
Beh, intanto è già molto importante capire se stiamo parlando del prossimo candidato sindaco o del prossimo sindaco, che non è la stessa
non
cosa.
È la stessa
che
cosa.
Non è la stessa cosa. che non è la stessa cosa, anzi, è di fondamentale importanza.
Candidato.
Io penso che qui ci sono sicuramente, qui lei ha, ti do del tu perché non ci conosciamo troppo. Qui sicuramente tu hai invitato questa sera due potenziali candidati.
La gente
sicuramente
vede, voglio dire. Andresano ha avuto una barca di voti, è consigliere comunale, è attivo, presente sul territorio, è stato coordinatore provinciale.
Ma sicuramente tu hai invitato.
Non so come sta con Forza Italia i suoi rapporti, però intanto so che comunque tu con la tua lista, con il tuo movimento hai avuto...
Sì, ma ci sono dei dialoghi aperti con l'intera area moderata. Infatti, quando tu hai parlato prima di centrodestra...
Anche perché Bruno l'abbiamo portato a Bari. Quindi Bruno.
Sì, Maurizio è quantomeno la prossima volta non ci darà fastidio. Ah. Adesso sto scherzando perché altrimenti qualcuno si risente. Però quantomeno non si può candidare al sindaco. Esatto. Allora, quella è l'unica cosa sicura. Al netto di
diversi
questo,
candidati sono
al netto di questo, direttore, il discorso è questo. Dobbiamo capire la prossima volta che cosa succederà, quali saranno gli schieramenti, con quale modalità si arriverà. Una cosa è certa, tra due anni siamo i cosiddetti fuochi d'artificio, perché tra due anni saremo in piena campagna.
C'è l'area
elettorale
moderata che rappresenti, c'è Forza Italia.
C'è il centrodestra, ci sta Fratelli d'Italia, ci sta la Lega. C'è una grande area, non ci mettiamo, c'è l'area anche del senatore Curto. Insomma, ci sta tanta carne a cuocere. Ci sta.
Però l'essenziale è che non si dialoghi all'ultimo mese.
Se lei mi fa la domanda, se tu mi fai la domanda, anzi, che tanto già mi hai fatto privatamente, se me la rifai adesso, Luigi, tu sei disponibile ad una candidatura a sindaco? È quello che mi stai per fare?
Sì.
Ok, allora io ti dico che perché ho un milione di difetti, ma sicuramente non mi pecca la modestia, anzi sono abbastanza, sto abbastanza con i piedi per terra. Sicuramente in questo caso posso risponderti con assoluta franchezza che ho sicuramente i titoli per essere uno dei potenziali papabili candidati. Da un lato. Dall'altro lato però ho dimostrato nell'arco degli anni di saper svolgere tanti ruoli in mezzo al campo. So giocare sulla tre quarti, so fare gol, so giocare a centrocampo, insomma riesco a ricoprire diversi ruoli. Quindi domani mattina sicuramente ritengo che ci siano le condizioni per fare un'area moderata molto ampia che deve soltanto poi trovare il meccanismo attraverso il quale individuare non il candidato sindaco, ma individuare quello che sarà intanto il sindaco, ma quel soggetto che riuscirà meglio di altri, perché di quello stiamo parlando, a far convergere su di sé le simpatie e non antipatie, le simpatie di più gruppi politici, di più movimenti e soprattutto di più persone, insomma.
Allora, Andresano invece ha fatto un pensierino per tentare la scalata a Palazzo Imperiale?
Premetto che dopo aver parlato di cose serie, serissime, anche per doveroso rispetto del momento, parliamo anche di frivolezze, perché nella vita c'è un importante componente, e queste naturalmente in questo momento particolare sono delle frivolezze agli occhi di tanti che stanno naturalmente affrontando questa crisi emergenziale. Io avevo lavorato e avevo avuto l'occasione del marzo 2018 ed ero in quell'ottica che mi ero proiettato, devo dire, grazie anche naturalmente al mio partito, a Forza Italia, al consigliere, o meglio al senatore, nonché senatore Vitali e all'epoca anche coordinatore regionale del Partito Azzurro, che ritenne di credere in me, ed è una circostanza che io non dimentico perché ho tanti difetti, ma non sono un uomo ingrato e devo riconoscere che in parte per miei meriti e per il fatto di essermi saputo adoperare e muovere anche da consigliere comunale, da assessore prima, da segretario provinciale del partito, però è evidente che alla fine decidono i partiti, alla fine decidono i segretari regionali e i segretari nazionali, e quindi ho avuto questa grande opportunità. Ora, in chiave più squisitamente locale,
qui non decidono i segretari regionali.
Non decidono i segretari regionali,
neanche quelli provinciali.
Non decidiamo neanche noi, perché mentre tu puoi decidere di candidarti consigliere comunale, per essere candidato sindaco devi essere candidato da una coalizione. Una coalizione, o comunque un perimetro di coalizione, dove devo dire pubblicamente c'è gente con la quale io non prenderei mai un caffè. Quindi, naturalmente. Questo è evidente, lo dico prima perché io non ho paura, e forse il mio limite è me stesso, sono me stesso, ma io, pur di avere un ruolo importante, non sarei disponibile mai ad avere rapporti neanche di sola natura politica con determinate persone che stimo, le cui strade però si sono divise da tempo. E ripeto, non perché io mi ritenga essere migliore di loro o loro migliori di me, ma proprio per evitare a questo punto, di arrivare a questo punto, ho detto in una conversazione privata a Luigi Galiano, e lo ridico oggi pubblicamente, se il centrodestra...
Tanto ci stanno ascoltando.
Ma non ci sono problemi.
E registrano pure il pezzettino.
Ma non c'è problema. Se il centrodestra è quello che si ripropone da 20 anni a questa parte a Francavilla, è evidente che potrà esserci il miglior candidato sindaco di questo mondo, che probabilmente è Luigi Galiano, perché io non sono nessuno, ma si perderà nuovamente, perché il messaggio che ci lancia e ci ha dato, i ceffoni che ci hanno lanciato i cittadini francavillesi dal 2014 al 2018 al 2020 sono quelli di rinnovamento. Sono quelli della ricerca, ripeto, di un nuovo connubio. Se si continua a parlare di centrodestra, di una nuova area moderata, e ripeto, poi in quell'area moderata compaiono sempre le stesse persone, ripeto, io non voglio fare nomi perché non voglio naturalmente personalizzare. Anche io oggi, che faccio politica soltanto, ho già da 10 anni, perché in questo momento la politica ti brucia dopo già una sola legislatura, sei vecchio, a volte posso apparire obsoleto. Ed allora, se la ricetta
che se la società civile non si fa avanti pure,
se la ricetta che si ripropone è sempre la stessa, io ritengo, l'ho detto e lo ridico, l'ho detto in tempi non sospetti, che occorre Denuzzo ieri, Bruno avanti ieri, hanno vinto, sono stati premiati perché hanno avuto il coraggio di lanciare un messaggio di novità. Poi la storia ci dirà e ci ha detto se hanno fatto bene o hanno fatto male, se hanno mantenuto le promesse o meno, se quella mano stretta all'elettorato francavillese era una mano tesa.
Intanto la novità hanno portato, perché hanno portato voti.
Se invece,
nuovi,
ripeto,
comunale,
il centrodestra francavillese non riesce ad uscire da quello schema. Vedete, vedi direttore, io sono molto critico e sono prima critico di me stesso. Alla regione noi abbiamo perso nuovamente per l'ennesima volta, io lo sapevo e tu sai che te lo avevo detto in tempi non sospetti, anche quando circolavano sondaggi che davano Fitto 10 punti avanti. Perché? Perché anche Fitto, il candidato Fitto, autorevole, persona che ha consenso sul territorio, è apparso il candidato di Berlusconi, Tajani, Salvini e la Meloni, e non ha avuto quella forza sua personale sul territorio che invece ha dimostrato Emiliano. Ogni qualvolta Emiliano qui ha lottato da solo, ha detto io sono il leader del centro-sinistra ed io devo vincere o perdere in Puglia. Invece qui si ricorreva sempre alla visita del, ripeto, benvenga, dei leader nazionali che però...
Sì, ma non c'era Fitto a fianco.
Che però indebolivano la figura di Fitto, non voglio parlare adesso di Fitto, sì, la figura del candidato presidente, perché ripeto, Fitto ha pagato un prezzo non, e dei confetti, come si suol dire, che non erano suoi. E la stessa cosa deve accadere a Francavilla. Dobbiamo avere il coraggio di presentare una squadra che sia autonoma, libera e che si sappia finalmente presentare alla città con un'aria di freschezza e di assoluta novità. E dicevo anche a Luigi, e oggi qui pare un confessionale, che i giovani, l'errore che ha fatto il centrodestra e che invece è stato un grande merito delle liste di Denuzzo
e di Bruno,
che i giovani tu li devi coinvolgere, cercare, li devi rendere un'amalgama della coalizione, non gli ultimi giorni quando manca, come sempre succede, il candidato e allora vai dal cugino, dal parente, ma devono essere la colonna portante sulla quale fondare un progetto politico di centrodestra. Se così sarà, Antonio Andrisano potrà essere della partita. Diversamente, continuerò a fare l'avvocato in via Quinto Egno e naturalmente guarderò da spettatore la politica e probabilmente...
Vabbè. Io per condici devo dire lo studio dell'avvocato Galiano. Dove si trova?
In piazza Chiesa Matrice,
in piazza Giovanni XXIII. Va bene, allora, con questa pubblicità occulta io saluto i due candidati, Galiano e Andrisano. Grazie. L'appuntamento francamente al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.